Il titolo che ho dato a queste riflessioni è così: temere Dio laddove non c'è il timore di Dio. Quindi apriamo in Prima Re, capitolo 18. Un brano che è stato letto tempo fa da Elia, da mio figlio. Lui aveva parlato del personaggio Elia, e io vorrei parlare di un altro personaggio che troviamo in questo capitolo, e solamente in questo capitolo viene parlato di questo personaggio. Prima Re, capitolo 18, leggiamo dal versetto 1 fino al versetto 17, e dice così la parola del Signore. Molto tempo dopo, nel corso del terzo anno, la parola del Signore fu rivolta a Elia in questi termini: va, presentati ad Acab e io manderò la pioggia sul paese. Elia andò a presentarsi ad Acab. La carestia era grave in Samaria. E Acab mandò a chiamare Abdia, che era il sovrintendente del palazzo. Abdia era molto timorato del Signore. E quando Izebel sterminava i profeti del Signore, Abdia aveva preso 100 profeti, li aveva nascosti 50 in una spelonca e 50 in un'altra, e li aveva nutriti con pane e acqua. Acab disse ad Abdia: va per il paese verso tutte le sorgenti e tutti i ruscelli, forse troveremo dell'erba e potremo conservare in vita i cavalli e i muli e non avremo bisogno di uccidere parte del bestiame. Si spartirono dunque il paese da percorrere. Acab andò da una parte e Abdia dall'altra. Mentre Abdia era in viaggio, gli venne incontro Elia, e Abdia, avendolo riconosciuto, si prostrò con la faccia a terra e disse: sei tu il mio signore Elia? Quelli rispose: sono io. Va a dire al tuo signore: ecco qua Elia. Ma Abdia replicò: che peccato ho mai commesso che tu dia il tuo servo nelle mani di Acab perché egli mi uccida? Com'è vero che il Signore, il tuo Dio, vive, non c'è nazione né regno dove il mio Signore non abbia mandato a cercarti. E quando gli si diceva: egli non è qui, faceva giurare il regno, la nazione, che davvero non ti avevano trovato. E ora tu dici: va a dire al tuo Signore: ecco qua Elia. Succederà che quando io ti avrò lasciato, lo Spirito del Signore ti trasporterà non so dove. Io andrò a fare l'ambasciata ad Acab, ed egli, non trovandoti, mi ucciderà. Eppure il tuo servo teme il Signore fin dalla sua giovinezza. Non ti hanno riferito quello che io feci quando Izebel uccideva i profeti del Signore? Come io nascosi 100 uomini di quei profeti del Signore, 50 in una spelonca e 50 in un'altra, e li sostentai con pane e acqua? E ora tu dici: va a dire al tuo Signore: ecco qua Elia, ma egli mi ucciderà. Elia rispose: come è vero che vive il Signore degli eserciti, di cui sono servo, oggi mi presenterò ad Acab. Abdia dunque andò a trovare Acab e gli fece l'ambasciata, e Acab andò incontro a Elia, eccetera, eccetera. Fin qui la lettura. Come dicevo, il titolo che ho dato a questo brano, a questa riflessione, a questa storia, lo voglio ancora ripetere: temere Dio laddove non c'è timore di Dio. Voglio dire il significato del timore di Dio, perché credo sia importante specificarlo. Vuol dire che più che paura, vuol dire rispetto o grande rispetto, cioè sentimento e atteggiamento di riguardo, di stima e di deferenza, devota e spesso affettuosa verso una persona. Avere il timore di Dio in un luogo dove ci sono persone tranquille, persone diciamo non particolarmente difficili, è sicuramente facile, è vero, ma non è sicuramente facile temere Dio in un luogo ostile, in un luogo, vedremo questo luogo ostile, in un luogo dove non c'è timore di Dio. Voglio dire qualcosa intorno al timore di Dio, un po' nella pratica, no? Cosa vuol dire temere Dio? Non è solo una parola, un termine, ma per esempio, vi ricordate quando Abramo offrì il suo figlio Isacco al Signore, a un certo punto, cioè offrì meglio al Signore, a un certo punto il Signore disse: adesso so che tu temi Dio, è vero. Vuol dire, ci sono tante cose che vuole dire temere Dio, vuol dire per esempio onorare la persona di una certa età, dice la scrittura, vuol dire non prendere né interesse né usura, vuol dire temere Dio, vuol dire tenersi stretti a Lui, al Signore, per esempio questo lo dice Deuteronomio, vuol dire, come diceva Proverbi 8:13, odiare il male, vuol dire non stare con le cattive compagnie, ecco, e poi tante altre cose, vuol dire temere Dio, ma queste sono alcune delle cose che ci parlano del timore di Dio. E nel leggere questa storia e nel vedere un po' questo titolo che ho dato a questa storia, se qualcuno mi avesse messo davanti questo titolo prima della lettura del testo, avrei subito pensato che il luogo in cui si svolge questa storia è una terra straniera, in una terra, come dicevo, ostile al Vangelo, come per esempio l'Egitto, la Babilonia, la Filistia, Sodoma e Gomorra, dove spesso noi vediamo che non c'era timore del Signore. Per esempio, mi ricordavo un attimo, oggi, quando Abramo a un certo punto con la moglie abitò come straniero a Gerar, e quando disse a sua moglie che doveva dire nel luogo in cui era, che era sua sorella, vi ricordate questo passaggio in Genesi capitolo 12, e questo proprio per paura che lo avrebbero ucciso o lo uccidevano, perché dice sempre nella scrittura nel capitolo 12 della Genesi che la moglie era di bell'aspetto, e questo aveva fatto, insomma, sia nel capitolo 20 che nel capitolo 12 questo comportamento. E proprio nel versetto 11 del capitolo 20 dice proprio Abramo, dice proprio la motivazione ad Abimelech per la ragione per cui si è comportato in questo modo, è vero, e dice a un certo punto: l'ho fatto perché dicevo tra me, certo in questo luogo non c'è il timore di Dio e mi uccideranno a causa di mia moglie. Vedete come l'atteggiamento, è vero, cambia, è vero, quando pensiamo, o anche magari veramente così, laddove non c'è il timore del Signore, laddove troviamo delle persone che non ci pensano due volte per commettere degli illeciti, nel commettere delle cose, insomma, malvagie, ecco. Quindi, invece questa storia dove si svolge? Si svolge, quindi, non in una terra straniera, ma a Canaan, cioè sappiamo che era la terra che il Signore aveva dato a Israele, quindi si svolge nel popolo di Israele, si svolge proprio nel popolo di Dio, in cui, come sappiamo, è vero, siamo chiamati a stare, perché la scrittura dice là c'è la presenza del Signore e là c'è la benedizione del Signore. E è il luogo, come la scrittura ci chiama a non abbandonare, ma dice: ma com'è possibile? È vero, com'è possibile tutto questo? Quindi dovrebbe essere un luogo in cui, come siamo oggi radunati per esempio, dove dovremmo sentirci protetti, dove dovremmo stare bene, dove dovremmo essere soddisfatti, come per esempio, vi ricordate la Sunamita, quando disse a Eliseo, che Eliseo aveva chiesto, dopo che questa donna aveva ospitato Eliseo, eccetera, eccetera, E a un certo punto Eliseo voleva fare qualcosa per lei e dice, no, se aveva bisogno di qualcosa, di un bisogno, di un favore. E a un certo punto questa donna risponde a Eliseo, dice, io vivo in mezzo al mio popolo. Cioè ha manifestato che lei era pienamente soddisfatta, aveva tutto, quindi non gli mancava niente nello stare nel popolo di Dio. Questa dovrebbe essere la normalità. È vero. Invece vediamo in questa storia tutt'altro. Nel testo che stiamo leggendo ci viene detto in modo esplicito, abbiamo letto, chi aveva il timore di Dio, mentre di chi non aveva il timore di Dio non ci viene detto in modo esplicito, ma implicito, lo vedremo più avanti questo. Quindi chi sono i personaggi principali di questa storia? Abbiamo visto che c'è il Signore, abbiamo visto che c'è Elia, abbiamo visto che c'è Abdia, c'è il re Acab, la moglie Izebel e poi viene citato anche il popolo di Israele. Acab, come sappiamo, era la guida del popolo di Israele, era il principe del popolo di Israele, quindi un ruolo sicuramente di responsabilità, di grande responsabilità, quindi un ruolo molto importante. Ma adesso vorrei, prima di andare avanti, vogliamo vedere prima di tutto qual era il curriculum di Acab e poi anche di Izebel. Sappiamo, era molto, molto ricco, purtroppo in modo negativo. Del re Acab ci viene detto nel capitolo 16, versetto 30 di Prima Re, dice che fece ciò che era male agli occhi del Signore. Poi dice sempre nella parola di Dio che Acab fece più di quello che avevano fatto tutti i precedenti re di Israele per provocare lo sdegno del Signore, Dio di Israele. Quindi una persona che era consapevole, è vero, di quello che faceva. Aveva quindi un primato, era, possiamo dire, senza freno. Voglio solamente descrivere quello che era, in quale situazione era, diciamo, viveva questo Abdia. E poi ci viene detto, più avanti nel capitolo 21 di Prima Re, che era una persona presuntuosa, infantile, una persona capricciosa, è vero, e dove ha portato questo suo capriccio, questo suo infantilismo, aveva portato a sottrarre, a prendere qualcosa che non era suo, ma non solo, no, l'ha fatto con prepotenza, ma è arrivata anche a uccidere il proprietario di quella eredità. Poi dice ancora la scrittura che si era venduto a fare ciò che era male agli occhi del Signore. È vero, una persona quindi molto, molto corrotta. Dice in Seconda Cronache che era un empio. Dice che amava chi odiava il Signore, odiava i profeti. A un certo punto dice, riguarda Elia che lo odiava. Quindi, e se andiamo a vedere nel Nuovo Testamento, una persona così dice che è nelle tenebre, chi odia suo fratello è nelle tenebre, e poi dice sempre nella scrittura, prima Giovanni, che è un omicida. Poi ci viene detto che ha sposato una pagana, quindi si era imparentato con i non credenti, quindi aveva messo insieme la luce con le tenebre. Vedete un po' come era ricco il suo curriculum, proprio in modo negativo. Poi c'era un altro aspetto su cui mi vorrei fermare un po' di più. Ecco, che andremo a leggere proprio nel capitolo 20, da versetto 30 a 34. Andiamo una pagina più avanti, due pagine più avanti, leggiamo dal versetto 30, la seconda parte, fino al versetto 34, dice così, perché un aspetto della sua vita, abbiamo visto molti aspetti molto negativi, ma c'è un aspetto che potrebbe sembrare meno negativo, ma forse è uguale agli altri, che è proprio il sentimentalismo. Dice, Ben-Hadad fuggì e giunto nella città, cercava rifugio di camera in camera. I suoi servitori gli dissero, abbiamo sentito dire che i re della casa di Israele sono dei re clementi. Lascia dunque che ci mettiamo dei sacchi sui fianchi e delle corde al collo e usciamo incontro al re di Israele. Forse egli ti salverà la vita. Così essi si misero dei sacchi intorno ai fianchi e delle corde al collo, andarono dal re di Israele e dissero, il tuo servo Ben-Hadad dice, ti prego, lasciami in vita. Acab rispose, è ancora vivo? Egli è mio fratello. Quegli uomini ne trassero buon auspicio e per accertarsi se quello era proprio il suo sentimento, gli dissero, Ben-Hadad è dunque tuo fratello? Ben-Hadad è dunque tuo fratello? Egli rispose, andate e conducetelo qua. Ben-Hadad si recò da Acab, il quale lo invitò a salire sul suo carro. Ben-Hadad gli disse, io ti restituirò le città che mio padre tolse a tuo padre e tu ti stabilirai dei mercati a Damasco come mio padre se n'era stabilito a Samaria. E io ripresi Acab, con questo patto ti lascerò andare. Così Acab stabilì un patto con lui e lo lasciò andare. Come dicevo, un uomo, una persona sentimentalista. Il sentimentalismo è un modo di fare che è molto sottile, è vero? È non solo sottile, ma è un grande pericolo sia per se stessi, ma anche per gli altri, coloro che sono intorno a noi. Spesso noi usiamo questa parola, è vero, viene citata questa parola, spesso la nominiamo. Proprio il modo di fare del sentimentalista potrebbe spiazzarci, perché potrebbe farci sembrare quello che per esempio non siamo, cioè spirituali. Per esempio, no? Come vediamo qui, in quello che abbiamo letto, in fondo, sai, sembra una persona buona, è vero, abbiamo letto cosa ha fatto. E ci fa, quindi, ci porta, vedremo, a fare delle scelte sbagliate, cioè andare contro la parola di Dio. Cosa significa sentimentalista? Vuol dire che fare delle emozioni e dei sentimenti la base delle azioni, delle reazioni di una persona, in contrapposizione alla ragione, cioè all'intelligenza, al discernimento, al buon senso, al diritto, alla giustizia e, per chiudere, al senso delle cose di Dio. Ma perché Acab era un sentimentalista? Abbiamo letto poi nel versetto 33. Cosa ha fatto per esserlo? Abbiamo letto che ha risparmiato un nemico di Dio che doveva invece sterminare, come fece, vi ricordate, anche Saul, no? Che risparmiò gli Amalekiti. Ma prima che Acab arrivasse a prendere quella decisione, dobbiamo fare un passo indietro e capire il perché il nemico ha avuto la meglio, perché gli è stata risparmiata la vita. Cosa sapeva il nemico, cioè i Siri che erano dei re di Israele, cioè di Acab? Abbiamo letto che, dice nel versetto 31, abbiamo sentito che i re della casa di Israele sono dei re clementi. È vero? Abbiamo sentito che i re di Israele sono dei re clementi. Cioè, cosa vuol dire? Che perdonano facilmente o puniscono con mitezza. Tradotto, sono dei teneroni, sono quindi dei sentimentalisti. Cioè, cosa hanno sentito questi Siri, questo nemico? Cosa ha sentito? O cosa ha capito? Cioè, o meglio, hanno conosciuto il punto debole dei re di Israele. Perché noi sappiamo che il nemico ci studia, è vero? Dice la scrittura, spia i nostri passi. Quindi, e come si presentano, abbiamo letto anche, davanti a Acab. Abbiamo letto che si sono messi dei sacchi ai fianchi e delle corde al collo, un modo che assomigliava a una umiliazione, a una richiesta di grazia, ma che umiliazione non è, perché sappiamo il nemico si traveste da angeli di luce, da pecore, è vero, perché umiliarsi per ricevere grazia è quello che leggiamo per esempio nel libro di Giona, vi ricordate dal capitolo 3, dal versetto 4 a 9, vi ricordate i Niniviti, come cos'erano i Niniviti? È vero, vi ricordate come i Niniviti si comportarono quando seppero attraverso la predicazione di Giona che Dio li stava per distruggere? Vi ricordate come si sono comportati? Per esempio il re è sceso dal trono, si è stracciato le vesti, si è buttato la polvere, la cenere, si è rotolato nella cenere, si è buttato la polvere in testa, così tutti gli altri. Questo è il modo per manifestare un vero pentimento. Vedete, cari, nella grazia, perché quando si conosce il punto debole di una persona, basta poco, è vero? Basta fare finta che siamo addolorati e quindi due lacrimucce ed è fatta. Cioè non sei più punito, castigato, condannato. E dobbiamo, diciamo, guardarci un po' intorno, confrontarci, vedere nella nostra vita come funziona, è vero? Perché così fanno molti figli con i genitori, perché i figli conoscono le debolezze dei propri genitori. Lo sapete questo, è vero? Sapete che le hanno sentite già quando erano nella loro pancia. Sappiamo che, è vero, quando un bambino nella pancia sa il punto debole del genitore, se uno o l'altro, se sono tutte e due. E poi, cosa dicono molti genitori che magari a parole, no, quando c'è da castigare, fanno i duri, ma poi nella pratica, quando devono mettere le mani, alla fine cosa dicono? Alla fine dicono: è mio figlio, è vero, come faccio a punirlo? Così disse Acab riguardo al re Ben-Hadad. Sapete, Ben-Hadad significa Dio del fulmine e delle tempeste, una persona che lui doveva sterminare. Cosa disse Acab riguardo a Ben-Hadad? Disse: è mio fratello. È vero, quante volte, come dicevo prima, diciamo: e come faccio, mio figlio? Ma se Acab si fosse fermato a chiamarlo fratello, sarebbe stato, sebbene sarebbe stato comunque grave, ma si fosse fermato solo a dire questo, è vero, sarebbe stato, sebbene grave, ma lui va oltre, abbiamo letto. Lo premia pure facendolo, abbiamo letto, salire sul suo carro. Cioè mette il non credente sullo stesso piano del credente. Mette il suo nemico in onore e poi abbiamo letto che fa anche un patto con lui, fa un accordo con lui, fa un'intesa, si allea, quindi mette ancora la luce insieme alle tenebre. Così molti genitori non si fermano solo a non castigare i propri figli, ma tante volte li premiano pure, li mettono in onore dicendo: mio figlio per esempio è bravo, si comporta bene, si danno i soldi, fanno dei accordi, vengono serviti e reveriti, hanno vitto e alloggio, li fanno sentire bene. Questo ha fatto Acab, questo è puro sentimentalismo. E purtroppo tutto questo, carina la grazia, è molto triste. Ma questo non succede solo nell'ambito familiare, ma anche nell'ambito ecclesiale, nel mondo, è vero, ecclesiale. Ci sono credenti che chiamano i non credenti i nostri fratelli. Io ho sentito qualcuno di questi. E c'è un famoso credente, non voglio fare il nome, che è andato con il Signore qualche anno fa, disse, questo riguarda la religione di Stato, disse: ciò che abbiamo in comune in Cristo è più grande di ciò che ci divide. Quindi quando i credenti chiamano i non credenti i nostri fratelli, collaborano insieme, fanno il comunismo, allora abbiamo capito poco. ci siamo allontanati parecchi dal Signore, dalla sua parola, ma non era solo un modo di dire, per esempio, di Agab. Agab non ha detto così, l'ha buttata lì, è mio fratello. È vero, non ha... a volte, sai, uno appena convertito, probabilmente ci può anche stare, che dice, o un religioso, a un certo punto, perché magari ha ricevuto quell'insegnamento, questi sono i nostri fratelli. Ma noi vediamo che Acab lo fa salire sul suo carro, cioè lo dimostra proprio con i fatti, non solo a parole. E, cari nella grazia, ma tutto questo, ci sono delle conseguenze. Vedete, versetto 42, sempre del capitolo 20 e 43. Dice, allora il profeta disse al re. Versetto 42 del capitolo 20. Così dice il Signore, poiché ti sei lasciato sfuggire di mano l'uomo che io avevo votato allo sterminio, la tua vita pagherà per la sua, il tuo popolo per il tuo popolo. Il Signore, noi facciamo degli sconti, noi risparmiamo, ma il Signore non risparmia. Ricordiamoci, cari nella grazia, questo. Il Signore non risparmia, non passa sopra il peccato. Dice, lo leggo io, Geremia 48,10, è riferito proprio a questo. Maledetto, dice, colui che fa l'opera del Signore fiaccamente. Questa è un'opera del Signore che lui ha fatto fiaccamente. Maledetto colui che trattiene la spada dallo spargere sangue. Allora concludo con questo. Come ti comporti? Come mi comporto io in queste situazioni? Dico, poverino, dobbiamo aiutarlo, dobbiamo amarlo, o con dolore, perché c'è sempre dolore quando bisogna reagire, è vero, che va condannato, perché giudicare il peccato, sicuramente, dice la Scrittura, quando tu tagli via una parte di te, fa male, è vero, sicuramente fa male. Come ci comportiamo, cari nella grazia? Ecco, che possa essere un monito per ciascuno di noi e anche essere incoraggiati, perché facilmente si cade in questo, nel sentimentalismo, è vero. Abbiamo visto un elenco del curriculum di questo Acab, ma uno di questi, che potrebbe sembrare meno importante, più qualcosa di più lieve, qualcosa di quasi normale, invece è molto grave. Abbiamo letto, diciamo, le conseguenze, anche chi si comporta in questo modo, che fa l'opera di Dio fiaccamente. La prossima volta vedremo come ancora, diciamo, nel luogo in cui Abdia viveva, era un luogo molto ostile, dove non c'era il timore di Dio. Diremo qualcosa della moglie, quindi non era solo Acab, ma c'era anche la moglie terribile con cui lui aveva a che fare. Che il Signore ci benedica. Amen.